Buongiorno. Un po' meglio. Buongiorno. Mi avete anticipato questa volta, va bene. Sono contento di essere con voi. E questa mattina, oggi per me è l'ultimo giorno che sto a Perugia prima della vacanza, quindi già sto gustando il mare mentalmente. Visto che adesso è tanto stamattina che state seduti, allora vi vorrei fare alzare un momento, così leggiamo un versetto e poi cominciamo le nostre riflessioni. Quindi, tutti in piedi. Atti, capitolo 1, versetto 8. Non soltanto per alzarci, ovviamente, ma anche per il rispetto che la parola del Signore merita. E quindi alzarci in piedi ci fa rendere conto noi stessi, come diceva giustamente Maria, il Signore lo sa quanto importante siamo noi e quanto importante è la sua parola, siamo noi che dobbiamo rendercene conto sempre. Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. Lo rileggo. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Potete sedervi. Un fratello pochi giorni fa, adesso vi spiego perché parlo di lui, ha detto: se pensi di essere troppo piccolo per avere conseguenze sulla società che ti circonda, non hai mai dormito con una zanzara. È vero, no? La zanzara è tanto piccola, ma si fa sentire. E io questa notte devo dire che ne ho sentite un paio. Quindi questo fratello ci teneva a incoraggiare chi ascoltava sulla nostra necessità di essere pungenti a volte, di farci sentire, di avere coraggio e di testimoniare, di essere testimoni. Quello di cui vi parlo questa mattina è un po' un resoconto che vorrei farvi della 7ª conferenza missionaria dell'Assemblea dei Fratelli, alla quale ho avuto il privilegio di partecipare dal 24 al 28 giugno, si è tenuta a Roma. È stata una conferenza benedetta perché eravamo circa 900 fratelli da oltre 120 paesi, 122 paesi per l'esattezza. Ed è stato bellissimo, intanto tanto per cominciare è stato bellissimo poter cantare al Signore in così tanti ed è stato bello poter ascoltare i fratelli e le sorelle con le lingue più disparate, lingue che io non riuscivo a comprendere, ma il bello è che pensavo, vi ricordate, no, a Babele da una lingua si è passati a tante lingue e nessuno comprendeva gli altri. Invece in questa circostanza, anche se io non potevo comprendere tutte le lingue, chiaramente, però mi è piaciuto vedere come il Signore nella storia ha riunito quello che si era disperso, tante lingue che non si capivano l'un l'altra e che sono state divise perché cercavano di opporsi a Dio. In questo caso tante lingue diverse l'una dalle altre si ritornano tutte insieme con un solo scopo, un solo obiettivo, quello di lodare il Signore. Quindi Dio è riuscito nella storia, con i suoi tempi e con la sua potenza, a ricondurre tutti insieme. Questo era sicuramente molto edificante. Oltre all'evidenza, quella è una evidenza chiarissima del fatto che il Signore è penetrato attraverso il suo Vangelo in tutte le nazioni del mondo. Quelle erano solo alcune, ovviamente molte non erano presenti. C'è stato un lavoro enorme che è stato fatto per consentire ai fratelli che sono extracomunitari, soprattutto che provengono dai paesi nei quali, come è stato ricordato prima, c'è persecuzione. Il lavoro immane è stato fatto per farli ottenere i visti in modo di poter essere lì presenti. Giovedì sera l'ho accennato, ma mi piace ripeterlo questa mattina, c'era una rappresentanza abbastanza nutrita in questa conferenza di fratelli e sorelle che provengono da mondi, da nazioni, scusate, nei quali la persecuzione è viva e molto forte. C'è una circostanza in particolare che mi ha molto colpito, che vorrei condividere di nuovo con voi. Mi perdoneranno chi era presente giovedì, ma penso che sia utile per tutti ascoltarlo. C'era questo fratello iraniano che si è convertito al Signore. Scusate, vi chiedo scusa se questa mattina salto un po' qua, un po' là, ma c'è tantissimo materiale da condividere, non ce la faccio ovviamente in questa mezz'oretta, quindi mi perdonerete se faccio un po' di zapping così. Dicevo, questo fratello, non vi dirò tutto perché non posso, visto che poi i sermoni vanno su internet. Questo fratello iraniano ha conosciuto il Signore provenendo da una famiglia musulmana, non diciamo, diremmo oggi laica in qualche modo, ma una famiglia musulmana praticante, osservante, molto impegnata, soprattutto il padre. E lui diceva questa cosa molto bella e io sono rimasto molto contrariato quando ho notato che i cristiani chiamavano Dio col nome di padre. Ma come vi permettete di chiamare Dio vostro padre? Lui non, noi musulmani, se proprio va bene che ci facciamo saltare in aria in qualche evento affollato, possiamo dire di essere dei buoni servi di Allah, ma non più di quello. Non c'è modo di essere più vicino ad Allah che essere dei buoni servi. Maometto stesso non li chiamava così. Non lo chiamava padre. Come vi permettete? Da quel momento lui ha iniziato a pensare di dare fuoco a una chiesa. A un certo punto, in questo suo progetto, si avvicina a una chiesa, entra dentro la chiesa e nel momento in cui è dentro questa chiesa, studiando i movimenti, cercando di capire come poteva organizzare il suo attentato, gli viene in cuore una riflessione. Entra in questa chiesa e dice: Signore, io ti voglio chiamare padre. Come posso fare per chiamarti padre? E in quel momento lui ha aperto il cuore al Signore, ha chiesto perdono attraverso il Signore Gesù Cristo per i suoi peccati, si è convertito al Signore e oggi è un attivo evangelista nel mondo islamico. È stato perseguitato, picchiato tante volte, ma era lì e davanti a tutti, nel momento in cui è stato chiesto quali possono essere i soggetti di preghiera per questa missione, per questo compito che lui porta avanti, lui ci ha quasi implorato di non pregare perché smetta la persecuzione. Ci ha detto: non fatelo, non fatelo. E questo mi ha colpito molto, davvero molto, pensando alle parole che abbiamo letto prima: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Come si fa a non pregare per un fratello che è perseguitato? Però mi ha colpito veramente tanto e non potevo, come ripeto, come dicevo prima, non potevo non condividervi questo. Ci è stato fatto notare che potevamo allargare e aprire la nostra visione tra le varie cose, aprire la nostra mente, i nostri orizzonti. Quando sei in un ambiente così, circondato da fratelli di tutto il mondo, ti rendi conto veramente di essere una piccola parte di un corpo enorme, meraviglioso, sparso per tutto il mondo. E c'era il fratello Joel Hernandez che ha portato un messaggio di incoraggiamento, ci ha detto: guardati intorno, vedi che non sei solo, voi non siete soli. Ci ha suggerito di fare tre cose: di incontrare altri credenti, di imparare dagli altri e di pregare gli uni per gli altri. Anche questa è stata una benedizione perché spesso ti incontravi con chiunque, cominciavi a chiacchierare, ti scambiavi la testimonianza. Se c'era un soggetto particolare di preghiera, era lì un buon momento per fermarsi e pregare l'uno per l'altro. Ed è avvenuto molto di frequente. Devo dire, veramente è stato un tempo benedetto. Ma soprattutto, il primo punto è quello, se ci fate caso, che poi come dire, è la causa di tutti gli altri. Se non incontri gli altri, non puoi parlare con loro, non puoi imparare da loro, né tantomeno puoi pregare per loro sapendo di cosa pregare. E quindi questo è un incoraggiamento che io penso, ho pensato di dirvi perché spesso ci chiudiamo un po' nel nostro piccolo orticello, nella nostra piccola zona di comfort, soprattutto nella nostra chiesa e usciamo il meno possibile. Non può essere così. Siamo invece chiamati a incontrare, a parlare del Signore, a imparare dagli altri senza timore. Soprattutto pensando che ogni conversazione è orchestrata dal Signore, può essere guidata per l'edificazione nostra e di chi ci sta di fronte. Poi c'è una seconda parte che riguarda invece i messaggi che ci sono stati rivolti. C'era lì, non so chi lo conosce, il fratello John Lennox, è la sua la frase della zanzara che ho detto all'inizio. John Lennox è un matematico, è stato, è ancora un insegnante a Oxford, di matematica, Università di Oxford, ed è un famoso apologeta, probabilmente il più importante vivente al mondo. Apologeta vuol dire difensore della fede, cioè un uomo che si è speso molto nello studio per difendere la fede, soprattutto dall'ateismo. Essendo un accademico, conosce molto bene qual è l'ambiente, nel quale si trova come dire, a lavorare, ma anche a testimoniare. E lui ha detto di sé prima alcune, come dire, note biografiche, parlava dei suoi genitori. Anche questo è stato un punto trasversale, un po' in tutte gli incontri che ci sono stati, un po' in tutte le relazioni che sono state portate, l'importanza della famiglia, l'importanza dei genitori e delle relazioni interpersonali nella famiglia. E lui parlava dei genitori dicendo: non, magari non erano molto istruiti, ma questo non ha alcuna importanza. Ha detto: mi hanno influenzato moltissimo, mi hanno amato abbastanza da permettermi di pensare. Non erano appunto molto istruiti, ma mi hanno insegnato a pensare sulla scrittura. E questo è stato sicuramente in qualche modo perché John potesse diventare il servitore che adesso è per tutta la Chiesa, ma non solo, ha anche fatto riferimento più volte a un mentore che lui ha avuto, un fratello che lo ha aiutato nello studio della parola, ma anche proprio nel supporto nella vita cristiana. Questo non so chi di voi lo conosce, ma David Gooding, che è stato anche lui, è un uomo di Dio, un studioso dell'Antico Testamento. Ci sono diversi dei suoi commentari in circolazione, sicuramente potrebbe essere una buona cosa leggere i suoi libri, visto che adesso non può fare da mentore certo a tutti. Però lui ha detto: beh, un buon libro, compratelo, perché sicuramente no, non sarà il vostro mentore come lo è stato con me, ma può sicuramente darvi tanto in questo argomento. Lui ha parlato della difesa e della difesa della fede. Si è riferito a quando Pietro dice: siate pronti a dare spiegazioni a chiunque vi chiede conto della speranza che è in voi. La prima domanda è: quando è stata l'ultima volta in cui qualcuno ti ha chiesto conto della speranza che è in te? Se l'ha mai fatto. E parlando di questo ci ha portato diverse importanti sfide che sicuramente abbiamo in questo mondo. Non sono cose che hanno a che vedere soltanto con chi ha studiato all'università, sono rendere conto della propria speranza, della propria fede, è qualcosa che Pietro dice che è un compito di tutti. Siate pronti. Questo vuol dire che non possiamo trascurare questi argomenti, ma bisogna prepararsi, bisogna saper spiegare in cosa credo e perché credo. E diceva lui: nel mondo occidentale gli atei devono essere sfidati perché hanno una grande influenza. E lui ha detto: a tal proposito io mi sono esposto, volevo sfidare gli atei per non dargli campo libero in tutto e per tutto. E voi lo vedete in televisione, lo vedete nei dibattiti. Ormai in realtà questo pensiero che Dio non esiste è quasi dato per scontato e in qualche modo noi veniamo visti come negazionisti di questa realtà, cioè noi neghiamo che Dio non esista. Non so se l'avete notato, ma in realtà il mondo si è completamente capovolto. Il cristiano è quasi colui che nega che Dio non c'è. E lui, John Lennox, adesso parlo, è stato più volte impegnato in dibattiti pubblici. Alcune di queste cose potremmo sicuramente riguardarle anche insieme con alcuni scienziati atei. Uno di questi è Richard Dawkins, che è un biologo molto famoso, e tanto è famoso, tanto è ateo. Lui è molto violento anche nella sua esposizione, tant'è vero che John Lennox, parlando di questo, dice: ero terrorizzato da lui, ma ciò che stabilizza il tuo cuore, la tua mente come valore supremo è il Signore Gesù. E poi ha aggiunto: in molti giovani la fede sparisce nel momento in cui entrano nelle università. Perché questo? Perché probabilmente la parola di Dio viene lasciata un po' in secondo piano e non viene studiata adeguatamente. E questo significa che se ci prepariamo per 5 minuti al giorno, non saremo mai pronti a rispondere a chi ci chiede spiegazione della nostra fede. un altro accenno molto, molto importante che lui ha fatto a proposito di questo è sull'utilizzo della tecnologia in generale, diciamo, nel tempo libero. Questo perché anche io me ne ero reso conto, ma sicuramente tutti ce ne siamo resi conto, l'utilizzo degli smartphone in particolare ha veramente abbassato di tanto la soglia dell'attenzione delle persone. È difficile rimanere concentrati per i ragazzi di oggigiorno, insomma, è molto difficile che rimangano concentrati per ore su qualcosa, ma i social stessi ci costringono a cambiare argomento ogni 3, 4, massimo 5 minuti e poi dopo bisogna trovare un nuovo stimolo, un nuovo argomento ed è molto superficiale la conoscenza, se così si può dire, degli argomenti. Perciò lui parlava di questo digiuno elettronico. Dici che non hai tempo, ma prova a fare un po' di digiuno elettronico, prova a leggere più libri, prova a leggere di più la parola di Dio e pensa, pensa tanto, abituati a pensare, abituati a riflettere. Poi un altro aspetto importante è proprio che riguarda la difesa e la prontezza a dare spiegazioni sulla propria fede, riguarda fare domande. Nei nostri dialoghi a volte, questo non so se è vero anche per voi, ma è un po' un rischio che si corre, quello, come dire, io ti devo essere per te testimone, ho un messaggio da darti, è importante che io parli. In realtà è importante esattamente l'opposto, bisogna che noi facciamo molte domande. E diceva lui, fai tempesta di domande chi ti sta davanti, fino a che non te ne fa una lui. Devi fare domande, perché così ti dimostri interessato all'altro, ma soprattutto riesci a capire cosa pensa l'altro. Fai domande a chi ti sta di fronte, finché non te ne rivolge una lui. E a quel punto sì che dobbiamo essere pronti a dialogare. Quando dice Pietro, siete pronti a dare spiegazioni, non sta parlando di una predicazione in piazza o di una predicazione in un locale, di culto, ma sta parlando di un dialogo a tu per tu, di una spiegazione, logica, di quello che è ciò che mi ha condotto, alla fede. E in questo si è raccomandato di non essere monotematici. Lui l'ha chiamata monomania, cioè la mania di parlare di una cosa soltanto. Ma di essere pronti a saper sostenere dialogo su ogni argomento. Diceva John Stott, noi dobbiamo leggere il giornale e la Bibbia, non possiamo non conoscere quello che succede nella società, né tantomeno qual è la cultura nella quale viviamo. Anche questo del conoscere bene la cultura nella quale oggi ci troviamo è un argomento che è stato trattato a più riprese da diversi degli oratori del convegno, perché è veramente importante. Non abbiamo solo il Vangelo e il messaggio della croce, quello è fondamentale, è chiaro, perché è quello che porta le anime dalle tenebre alla luce. Ma noi dobbiamo sapere con chi parliamo. Lo stesso Paolo, quando è stato ad Atene, sapeva molto bene come parlare con gli ateniesi. E se leggete la sua predicazione, è completamente diversa dalla predicazione che Pietro ha sostenuto alla Pentecoste, perché gli interlocutori erano diversi, perché la cultura era diversa. Ebrei da una parte e ateniesi, quindi greci dall'altra. Per cui non potevano usare le stesse parole, non potevano usare gli stessi concetti, ma hanno usato ragionamenti diversi per condurre entrambi allo stesso messaggio centrale, cioè il Vangelo. E questo è fondamentale, dobbiamo conoscere la nostra cultura. E in questo ha dato una bella definizione di apologetica. Nessuno probabilmente si sarebbe sognato di pensare che la predicazione di Paolo ad Atene era una predicazione apologetica, quindi di difesa della fede. In realtà lo è, perché è una predicazione, che persuade, una predicazione persuasiva, che spiega quali sono le ragioni, le evidenze su cui si basa la mia fede. Adesso ci arriviamo anche su questo. Diceva, dobbiamo usare la ragione è fidarci di Dio, mentre a volte ci fidiamo della ragione e usiamo Dio. E questo è esattamente l'opposto di quello che invece siamo chiamati a fare. Cioè, la ragione va usata. Non possiamo pensare di rispondere a qualcuno senza capire, senza ragionare su come rispondere. Però, allo stesso modo, la nostra fiducia quando rispondiamo e quando accettiamo il dialogo deve essere riposta in Dio e non nella nostra ragione. A volte ci vengono fatte delle domande a cui non sappiamo rispondere. E questo mica è un dramma, voglio dire, noi la conoscenza non ce l'abbiamo tutta. Perciò in questo caso fidarci di Dio e usare la ragione potrebbe essere, guarda, bella questa domanda, non so la risposta, fammici pensare, ci vediamo fra una settimana, ci prendiamo un bel caffè o facciamo colazione insieme e ti spiego quello che ho capito su questa domanda. E quindi uso la ragione, ma mi fido di Dio, non mi ritiro dalla discussione, piuttosto ci tengo a risponderti con cura. Parlando appunto della cultura, come anticipavo prima, nella nostra cultura la parola stessa di fede è stata in qualche modo ridefinita. Cioè si pensa, così come si ritiene ormai senza bisogno nemmeno di dimostrarlo, che Dio non esiste, gli atei pensano questo, si ritiene che chi ha fede sia una persona fortemente irrazionale, perché basa la sua fiducia su zero evidenze, cioè non ha assolutamente un appoggio razionale per la propria fiducia in Dio. Siamo degli illusi, dei pazzi, questo è un po' il concetto, cioè crediamo senza bisogno di vedere nulla. Però il cristianesimo non è una fede cieca, qualcuno in qualche modo darà l'idea di esserlo, che lo sia, ma non è assolutamente una fede cieca. E la parola di Dio è piena di esempi che parlano di questo. Noi invece ci appoggiamo e molto su delle evidenze. Questo non significa che noi non abbiamo fiducia. La fede è certezza di cose che non si vedono, dimostrazione di cose che non si vedono, però non senza alcuna evidenza. Ad esempio, gli apostoli non dicevano "io credo che Gesù è morto e poi è risorto dai morti", ma dicevano "Gesù è morto ed è risorto dai morti". C'è una grandissima differenza nelle parole che usiamo. Quando diciamo "io credo che Gesù è risorto" e l'altro ha in mente "ah vabbè, tu lo credi, io credo l'opposto, va bene così", ma se invece noi diciamo "Gesù è risorto dai morti, è un fatto", l'altro ci dirà "su che base tu ci credi?" Ed è là che noi dobbiamo essere pronti a spiegare quali sono gli elementi che ci permettono di dire "Gesù è risorto". Uno di questi è la trasformazione della tua vita. Nessuno può negarlo, nessuno può nasconderlo. Ma se la mia vita non è questa grande dimostrazione della risurrezione di Cristo, come faccio a spiegarlo? Ci sono ovviamente altre spiegazioni, altri elementi, ma ricordiamoci sempre che la nostra testimonianza si appoggia sulla nostra condotta. Possiamo essere i primi a smentire quello che diciamo. Un altro elemento importante è il libro della Genesi. Un libro che ci spiega una cosa molto importante. Ci definisce quello che è per Dio un uomo, quello che è secondo Dio l'ambiente, la natura, quello che è secondo Dio il peccato. Tutte le definizioni sono nel primo libro e soprattutto nei primi capitoli di questo primo libro. E dice il Signore che tu e io siamo molto più importanti delle galassie. Sì, le galassie sono meravigliose, gigantesche, enormi, e noi ci siamo dentro e quasi non ce ne rendiamo conto. Ma la galassia non sa che tu sei qua. Tu sai che ci sono tante galassie. Il Signore ci ha resi molto diversi da tutto il resto della natura. E quel libro inizia dicendo "nel principio Dio". In ogni principio, in ogni momento della nostra vita, che è l'inizio di un qualcosa di nuovo, Dio deve essere lì, presente, al centro. Se questo è vero, sicuramente tanti fallimenti sarebbero evitati. Dicevo, degli atei, no? Pensano che noi siamo illusi. E allora, beh, da una parte diceva John Lennox, è vero, se Dio non esiste, l'ateismo ha non solo ragione, ma anche Freud e tutti questi personaggi che hanno parlato in nome dell'ateismo avevano ragione. Ma se Dio esiste, invece è l'ateismo ad essere una grossa illusione. C'è stato uno scambio pubblico che ho visto su internet, appunto tra John Lennox e Richard Dawkins. Il biologo ateo dice "il cristianesimo è una favola per coloro che hanno paura del buio", e John Lennox, per tutta risposta in 448, gli dice "l'ateismo è una favola per quelli che hanno paura della luce". Entrambe le frasi sono... Gli ha risposto così non perché fosse meritasse una risposta del genere, ma perché la provocazione di Dawkins va analizzata. Che cosa dice lui? Niente. Dice qualcosa senza alcun supporto logico. Come fai a dire che il cristianesimo è una favola per chi ha paura del buio? È una frase che dimostra il tuo punto di vista senza supportarlo in nessun modo. E allora è quella frase che mi mette in diritto di risponderti allo stesso modo. È ovvio che dopo dobbiamo entrare in un dialogo più approfondito. Non può bastare una risposta di questo tipo. C'è un'evidenza per cui, una delle tante evidenze per cui noi crediamo che l'universo sia prodotto da Dio, perché dall'ordine che esiste dentro le nostre stesse cellule, anzi le più grandi scoperte scientifiche, una di queste è il DNA. Il DNA è una sequenza di 3 miliardi e 700 milioni di caratteri, uno dietro l'altro, che se tu scambi l'ordine di una di queste lettere con quella successiva, noi non saremmo più noi. Una sola. Sono in un perfetto, preciso ordine. E il punto è che in queste sequenze c'è un significato. E poiché c'è un significato, queste sequenze sono logiche e non possono non derivare da una mente che le ha organizzate. Siamo abituatissimi a pensare che dietro i caratteri scritti su un foglio di carta ci sia una mente che ha previsto che quello dovesse significare qualcosa. È assolutamente la stessa cosa, la stessa mente che ha orchestrato tutta la vita, il modo in cui è codificata, ha orchestrato la nostra mente per capire bene le sequenze logiche. E questa è una delle evidenze grandi del fatto che c'è un progetto intelligente dietro l'universo e che noi stessi non possiamo essere ritenuti il frutto del caso. Questo ateo biologo dice: la nostra mente è il frutto di tantissimi casuali successivi processi di modificazione genetica, a partire dai primi esseri primordiali che erano unicellulari. Ok. Allora la risposta quale potrebbe essere? Qual è stata, anzi, quella del nostro fratello matematico? Lui gli ha detto: bene, se tu compreresti mai un computer nel quale è scritto questo computer è stato prodotto attraverso un innumerevole numero di tentativi assolutamente casuali e irrazionali. Comprereste mai un computer che porta sopra non c'è nessun progettista dietro questo computer? Chiaramente Dawkins rispose: no, non lo comprerei affatto. Bene, allora come fai a fidarti del tuo cervello se dici che è il risultato di un processo assolutamente casuale? Non puoi fidarti, non puoi usarlo. E poi c'è un'altra illusione dietro tanta convinzione che la scienza abbia spiegato tutto e che Dio non esiste. Il fatto che la scienza non può spiegare tutto, semplicemente, non può spiegare tutto. Ha fatto un esempio banale, ma in realtà è molto, molto interessante. L'acqua in una pentola bolle. Perché bolle? Bolle perché sale la temperatura, ma bolle anche perché io voglio un tè. Ci sono domande a cui la scienza può rispondere, cioè la ragione fisica per cui l'acqua può venire a bollire, ma ci sono altre ragioni, altre spiegazioni che la scienza non può dare, non può spiegarti perché l'acqua è stata messa a bollire. Ti può spiegare solo come funziona il processo fisico, ma non di più. Non può spiegarci la scienza perché l'universo è quello che è e nel quale noi ci troviamo, e come è fatto, perché siamo qui, dove le grandi domande dell'uomo non può spiegarle la scienza, non ce la fa. Perché si fa domande molto circoscritte, molto strette, ristrette, e a quelle può rispondere, ma le grandi domande esistenziali, diremmo, non si può rispondere con la scienza. A questo punto lui ricordava che è scritto in Giovanni che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lei, e quindi che l'universo è basato sulla parola, sulla logica del creatore. Ora, andando verso la conclusione, la gente pensa che Gesù sia in competizione con quello che dicono le altre religioni o con l'ateismo stesso, ma in realtà il punto è che la scienza, che Gesù ha qualcosa da offrire che né la scienza né nessun'altra religione ha, non ci sono competizioni, non c'è alcuna competizione. E questo riguarda soprattutto un aspetto nel quale è stato rilevante quello che ci è stato detto, cioè la sofferenza, il tema della sofferenza. Nell'ateismo, né tantomeno le altre religioni riescono a rispondere al perché della sofferenza. Ora, in questo ci è stato raccomandato e apprezzato molto che sia stato fatto di non essere superficiali nel rispondere a domande sulla sofferenza, del tipo perché Dio ha permesso che morissero 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, o perché Dio permette delle malattie gravi ai bambini o delle violenze contro le donne e così via. E questo è importante, ritorno al discorso di prima, è necessario saper fare domande e saper ascoltare. Ma c'è un aspetto nel quale sicuramente il cristianesimo offre cose che nessun altro può offrire, che Cristo offre cose che nessun altro può offrire. Ed è il fatto che il Signore Gesù è andato alla croce. Cosa ci fa Dio su una croce? Ed è bello vedere che Dio non è rimasto lontano dalla sofferenza. C'è solo questo aspetto da meditare. Quando qualcuno ci fa domande sulla sofferenza, sicuramente dobbiamo puntare insieme lo sguardo a Cristo, perché è Lui che non ha rifiutato la sofferenza. Ci sono e ci saranno domande che ancora meriteranno risposta, alle quali non avremo risposte semplici, ma ci sono delle certezze che ci spingono a fidarci di Dio, cioè che Dio stesso non si è ritirato dalla sofferenza, ne è stato partecipe, ne è stato parte, per farci vedere che era vicino a noi. Ci sono tante altre cose da dire, ma è chiaro che non ho il tempo per farlo. Se avete interesse, ne possiamo parlare da parte in qualche altro momento. Vi dico anche che ci sarebbe la possibilità, perché ho preso, per chi mastica l'inglese, mettiamola così, ho scaricato i video della conferenza. Sono, se non sbaglio, 12 o 13 video su questi argomenti, un po' sulla difesa della fede, ma ci sono sulla conduzione, ci sono sulla missione, eccetera. Quindi se questo è di vostro interesse, possiamo tranquillamente incontrarci o ve li posso dare, insomma. Preghiamo? Padre, grazie perché ci hai permesso ancora di essere qui insieme. Grazie Signore perché tu hai dato potenza a noi per mezzo del tuo Spirito per esserti testimoni, Signore. Grazie per